Io vorrei mettere all'inizio un passo biblico in maniera che comprendiamo scritturalmente la serietà della tematica. Vi consiglio di avere carta e penna, ci saranno tanti passi biblici, io cercherò di andare veloce. Come ho detto ieri sera, ho 40 pagine su foglia A4 computer, che è materiale abbondante, e non vi so dire adesso dove arriviamo, in base anche a come possiamo muoverci, cercherò di adattarmi nella velocità. Giustamente non possiamo andare a leggere tutti i passi biblici, posso soltanto citarli in maniera che avete la possibilità di prendere nota dai vari passi biblici. Questo è diciamo il metodo che vorrei usare, vediamo poi come sarà vivibile. Quindi all'inizio la tematica, come ho detto, è angelologia e demonologia, e tratteremo in un primo momento la tematica angelologia, cioè lo studio degli angeli, sarebbe tradotto come significato, e demonologia sarebbe lo studio sui demoni. Oggi inizieremo con angelologia, però vorrei mettere prima all'inizio un passo biblico, Efesini 6, che ci stimola per capire quanto è importante questo studio, quanto si ripercuote sulla nostra vita. Ok? Me lo monti? Efesini 6, dal verso 10 in poi, c'è scritto: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Va bene. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Eccetera. Potremmo continuare, cominciamo a risparmiare un po' di tempo. Verso chiave è il verso 12: il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue. Il tuo combattimento non è contro gli esseri umani, non è contro il tuo prossimo, e se tu hai nemici umani, ti è sfuggito questo insegnamento. Il nemico è il diavolo, sono le sue forze, e per questo motivo io volevo affrontare questo studio in maniera che cominciamo a comprendere: ma chi è il nostro nemico? Da dove viene? Come opera? Come si manifesta? Come possiamo capire che è lui e non qualcos'altro? E non staremo qui a demonizzare ogni cosa, perché ci sono cose che fanno parte della natura caduta dell'uomo e ci sono cose che sono di carattere demoniaco. Quindi noi dobbiamo saper distinguere, ok? Dobbiamo saper distinguere con che cosa abbiamo a che fare. Così cominciamo prima con l'angelologia, cioè lo studio degli angeli, quello che Dio, che la Bibbia dice inerente agli angeli. Ha una nota ancora: io non lascerò i manoscritti che ho. cioè quello che io ho sul computer, capisco che potrebbe essere interessante avere questo, io non lo lascio semplicemente per il motivo che ancora non ho finito il lavoro, quindi voglio, quando poi lascio una cosa, voglio lasciare una cosa ben fatta e di conseguenza non voglio lasciare una cosa scritta, che devo elaborarlo per bene, poi sarà disponibile. Ho voluto allargare questo studio a tutti quelli che sono interessati, anche se in fondo sarebbe una materia da scuola leader, cioè persone che hanno responsabilità, ok? Quindi è un privilegio se adesso apriamo un po' a tanti. Se qualcuno ha domande poi su quello che andiamo a studiare, venite, parliamo, in maniera che nessuno rimane con domande aperte. Io qui per forza devo presupporre tante cose di conoscenza che un leader ha, perciò dobbiamo andare veloce. Non per questo adesso uno diventa leader, ok? Cioè, è qui per apprendere cose spirituali che devono essere un aiuto. Allora, cominciamo con il punto 1. Io vi dico la numerazione che ho, in maniera che sapete orientarvi, perché è molto complesso il tutto. Mettere insieme il tutto comunque in maniera schematica costringe a avere punti sotto punti, titoli sotto titoli, e io vi dirò questi titoli in maniera che avete modo di orientarvi. Quindi faremo studio A, angelologia, studio B, demonologia. Ora abbiamo il non A, 1, angelologia. Ora, punto sotto punto A, quindi 1A diventa il nome. Noi abbiamo in ebraico il termine maleach e in greco il termine angelos, che hanno tutti e due lo stesso significato, ossia messaggero, inviato, angelo. Con poche parole, l'angelo è un agente inviato da Dio. Un'altra nota: tutto ciò che noi studiamo in questi studi si basano sulla Bibbia canonica, non sulla Bibbia che aggiunge libri, i cosiddetti deuterocanonici, perché nella Bibbia cattolica, oltre ai libri ufficialmente riconosciuti come testi canonici, i cattolici hanno aggiunto alcuni libri, i cosiddetti deuterocanonici. Noi li chiamiamo, da parte nostra, libri apocrifi, cioè libri che non hanno l'autorità di dettare dottrina, libri che non sono riconosciuti, ispirati dallo Spirito Santo. Ok? Infatti le Bibbie che noi abbiamo sono tutte Bibbie con 66 libri. Questo giusto come nota, perché se poi andate su internet a cercare a destra e a sinistra, ad un tratto escono nomi di angeli e cose, c'è scritto in Tobia, c'è scritto in Enoch, c'è scritto in, ma poi vai nella Bibbia e cerchi, questi libri non ci sono. Io mi attengo a quello che Dio ha ispirato, tutto il resto lo lasciamo stare. Okay, lì penetriamo in un campo di fonte umana e sinceramente in questo campo qua io mi guardo da affidarmi a fonte umana, perché è un campo molto compromesso, un campo minato, anche pericoloso, quindi voglio attenermi a quello che Dio ci ha fatto sapere nella sua parola. Amen? Quindi La prima nota, parlando di angelologia, dopo il nome, è B, quindi 1B, l'angelo del Signore. È degno di una nota e quindi è importante perché è l'angelo degli angeli, il più bello, il più forte, più, anzi, di più ancora. In ebraico, Maleach Yahweh, l'angelo del Signore, compare per esempio ad Abramo, a Mamre, in Genesi 18, verso 2 o 22, anche in Genesi 19 e 1, compare a Giacobbe, a Peniel, in Genesi 32, verso 24 e 30, compare a Giosuè, a Gilgal, in Giosuè 5, 13 e 15, e guardando, studiando tutti questi passi, tu ti rendi conto che queste manifestazioni, queste apparizioni dell'angelo del Signore comporta sempre la presenza divina. Ripeto i passi? Genesi 18, 2 e 22, Genesi 19, 1, Genesi 32, 24 e 30, Giosuè 5, 13 e 15. Quindi è una manifestazione di presenza divina che non si rispecchia più nella figura di un angelo mandato da Dio, ma è evidente che abbiamo anticipazioni temporanee dell'incarnazione del Figlio di Dio. L'ho definito così, anticipazioni temporanee dell'incarnazione del Figlio di Dio. Con poche parole, Gesù era operativo già nell'Antico Testamento e si è manifestato ai figli suoi già nell'Antico Testamento. Perciò ha potuto dire, prima che Abramo fosse, io sono. Ok? Abbiamo un esempio lampante in Giudici 13, il verso 16, dove c'è scritto: l'angelo del Signore rispose a Manoa: anche se tu mi trattenessi, non mangerei del tuo cibo, ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore. Manoa non sapeva che quello fosse l'angelo del Signore. Al verso 22 poi c'è la spiegazione: Manoa va da sua moglie e dice a sua moglie: noi moriremo sicuramente perché abbiamo visto Dio, in riferimento all'angelo del Signore. Ok? Giudici 13, 22. Abbiamo una conferma che si tratta di Gesù in Zaccaria 1, il verso 12, dove c'è scritto: l'angelo del Signore disse: Signore degli eserciti, quindi rivolto a Dio, fino a quando rifiuterai di avere pietà di Gerusalemme, della città di Giuda, contro le quali sei stato indignato durante quasi 70 anni? Che succede qui? L'angelo del Signore intercede davanti al Padre a favore di Israele. Che cosa vi ricorda questo? Romani 8, 34, dove c'è scritto: chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Quindi il ministero di Gesù nell'Antico Testamento corrisponde a quello anche nel Nuovo Testamento. Bellissimo. Questo, le note inerenti all'angelo del Signore, dove tu, quando vai a leggere angelo del Signore, attenzione, nelle nostre Bibbie, la Diodati riporta l'angelo dell'Eterno, la Riveduta invece riporta angelo del Signore, ma sia Eterno che Signore è scritto tutto in maiuscolo. Lì nel testo originale, in ebraico, c'è il tetragramma, cioè YHWH, Yahweh. Ok? Questo è il mio. E non so chi è.
Secondo me io non so.
Passiamo a 1C, origine, numero e classi, sempre in riferimento agli angeli. Origine, numero e classi. 1C1, sottotitolo, creati. Sì. Gli angeli sono stati creati. Non ho trovato un altro passo esplicito, ma possiamo prendere quello inerente a, all'angelo caduto, che all'inizio non era caduto. In Ezechiele 28,15 c'è scritto: tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità.
Ezechiele?
Questo è Ezechiele 28, verso 15. Quindi gli angeli sono stati creati da Dio. Sono creature, creazioni di Dio. Abbiamo un altro passo che adesso non ho presente qui, ce lo troveremo più in là. Ogni cosa esistente è stata creata per mezzo di Gesù Cristo. Quindi non c'è cosa esistente, anche nel mondo non visibile, nel mondo dello spirito, non c'è cosa esistente che non è stata creata da Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quello sarebbe un'altra conferma, anche gli angeli quindi sono stati creati. 1C2, il numero. Non possiamo definire il numero degli angeli, ma abbiamo comunque passi biblici in termini numerici parlando degli angeli. Uno è Apocalisse 5,11, dove c'è scritto: io vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi, agli anziani, e il loro numero era di miriadi di miriadi e migliaia di migliaia. Ora, il termine miriade, questo è Apocalisse 5,11. Mirias significa 10.000. Oppure incontabile. Se facciamo 10.000 per 10.000 arriviamo a 100 milioni. Ma avendo miriades, il plurale doppio, quindi miriadi di miriadi, abbiamo il doppio plurale e arriviamo a un fattore sconosciuto. Di 10.000 per 10.000 possiamo con questo calcolo matematico arrivare fino a 999 milioni, ma attenzione, sarebbe limitativo dire sono tot angeli, perché appunto il termine che abbiamo detto in Mirias significa anche numero incontabile. Perciò io rimango con il concetto: gli angeli sono incontabili. Però possiamo avere una idea di moltitudine facendo questi giochi numerici, giusto per renderci conto con quali termini l'Apostolo Giovanni parla per spiegare l'immensità di quello che ha visto lì in Apocalisse. In base a Apocalisse 12,3, che poi vedremo nella parte demonologia, ma adesso lo citiamo giusto un attimo, vediamo che gli angeli caduti sono un terzo Quindi quelli non caduti sono due terzi. Con poche parole, quelli che sono a favore nostro sono di più di quelli che sono contro. Ok? L'esercito di Dio è più grande. Ci sarebbe anche un passo biblico, quelli a favore nostro sono di più di non mi ricordo il passo, forse com'è? Lui ha visto una parte di questo. C'è un altro passo anche nel Nuovo Testamento che parla di in questi termini. Lo troveremo ancora. Va bene. Punto 3. Quindi 1C3 sarebbe le classi. Vi è una gerarchia tra gli angeli. Un passo lampante è Daniele 10, il verso 13, è uno di quei passi che ci fa fare qualche sguardo dietro le quinte, nel mondo non visibile, dove Daniele racconta: ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e sono rimasto là presso il re di Persia. Ora, sta parlando un angelo che è stato mandato da Daniele, uno dei profeti dell'Antico Testamento, e racconta nel mondo non visibile che cosa è successo. E questo capo del regno di Persia non è il capo umano, ma è un capo angelico del regno della Persia, dove c'è stata una battaglia spirituale tra angeli caduti, demoni, e gli angeli di Dio. E in questa battaglia un inferiore, un angelo inferiore, ha avuto bisogno dell'intervento di un angelo più forte, infatti l'arcangelo Michele, che è venuto e ha aiutato l'altro angelo per liberare la strada per arrivare fino a Daniele. Questo è in breve il concetto che ci viene incontro da questo brano. Quindi vediamo che sia nel mondo degli angeli caduti, ma anche nel mondo degli angeli non caduti, quelli di Dio, ci sono delle gerarchie. Anche in Efesini 6 si parla di principati, si parla di potestà. È tutta una terminologia che rispecchia qualcosa di queste gerarchie che ci sono. Possiamo immaginarci un esercito che ha il semplice commilitone per arrivare fino al generale. Ok? Il mondo angelico è organizzato più o meno in quel modo. Così abbiamo tre classi superiori di angeli o esseri spirituali. Abbiamo gli arcangeli, che come termine viene usato solo due volte nella Bibbia. Uno è Prima Tessalonicesi 4:16 e l'altro è Giuda 1:9. Degli arcangeli possiamo dire che loro sono, capendo la parola, la composizione del termine arcangelo, archein angelos, sarebbe capo di angelo. Quindi sono capi di angeli. Questo è il significato del termine arcangelo, un capo di angeli. Ok? Poi vedremo, ci sono nomi. Ma prima prendiamo le altre classi di angeli. Abbiamo i cherubini, e uno in Ezechiele 1:4-14, dove vengono elencati quattro cherubini. Ezechiele 1:4-14. E un altro passo è in Apocalisse 4, il verso 6. Essi sono i guardiani della gloria di Dio. Ebrei 9, 5. Gloria. I guardiani della gloria di Dio. Abbiamo Ebrei 9, il verso 5. Abbiamo poi come esempio i cherubini in Genesi 3, 24, che negano l'accesso al paradiso, oppure in Esodo 25, il verso 22, che sull'arca del patto ci sono i cherubini che proteggono, e la gloria di Dio dove era? Parlando dell'arca del patto, che era una cassa dove dentro c'erano le tavole di Mosè, il bastone di Mosè e anche un vaso di manna. Poi c'era il coperchio, e sul coperchio c'erano raffigurazioni di due cherubini con gli angeli che proteggevano. La gloria del Signore dov'era? Non dentro la cassa, ma sopra il coperchio, in mezzo fra le ali di questi arcangeli, rappresentati materialmente. Ok? Protettori della gloria di Dio. Potremmo parlare anche di passi dove compaiono nella descrizione del trono di Dio in Ezechiele 10, versi 1 a 20, oppure Apocalisse 4, 6. Infine abbiamo i serafini. È una terza classe di capi di angeli. Loro compaiono solo in un unico passo, Isaia capitolo 6, nei versi 2, 3, 6 e 7. Isaia 6, 2, 3, 6 e 7. Il significato della parola serafini significa infiammati. E loro, questo termine è in allusione al loro amore infuocato per Dio. I serafini si distinguono dai cherubini nel fatto che hanno sei ali. I cherubini ne hanno quattro, i serafini ne hanno sei. E loro vengono descritti come guardiani della santità di Dio. Qualcuno presuppone che Dio abbia creato tre arcangeli, Gabriele, Michele e Lucifero, e questo calzerebbe il concetto tre terzi, dove due terzi rimangono, un terzo se n'è andato, ma attenzione, in Ezechiele 28, 14 e 16 Lucifero viene chiamato cherubino caduto. Quindi non è un arcangelo, ma un cherubino. L'arcangelo Gabriele, di cui il significato è eroe di Dio, oppure Dio è la mia forza, e sono possibili tutti e due i significati. Ho consultato libri teologici per questi significati, l'ho trovato tutti e due. Questo fa capire qualcosa di quanto è simbolico la lingua ebraica, di quanto delle volte è difficile tradurre un significato nella nostra lingua occidentale. Il significato eroe di Dio è Dio è la mia forza. Eroe di Dio. Cosa? Sì, è un cherubino caduto, quindi non un arcangelo. Perché se voi andate su internet trovate anche sette arcangeli, di cui uno è Raffaele, un altro di un altro nome ancora, la chiesa orientale, ossia la chiesa ortodossa, ha tutti sette nomi di questi arcangeli, però nella Bibbia non abbiamo nessuna documentazione, nessun accenno a questo, perciò noi ci atteniamo a due, quello che la Bibbia dice, perché cominciamo a correre appresso a Talmud, cioè tutti i testi che gli ebrei hanno in aggiunta a quello che è la Bibbia, cominciamo a perderci. Diventa un mondo dove addirittura poi entri anche nel mondo del Kabbalah, che non è altro che divinazione. Quindi atteniamoci a quello che è scrittura. Se andate poi a casa a vedere su internet quello che trovate, anche su Wikipedia, voi troverete tutt'altro, perché loro rispecchiano fonti di qualsiasi cosa. Siccome stiamo parlando di cose spirituali, dove io so che dando spazio a cose spirituali che non vengono da Dio, io mi espongo a demoni. Siccome io esco nella mia infanzia da influenza forte demoniaca, io con queste cose non posso giocare. C'è chi ci gioca, io non posso. Perché è ho sofferto troppo, ho toccato con la mia pelle, con il mio subconscio, con la mia anima, la potenza dei demoni. E non posso giocare con queste cose. Perciò quello che viene da Dio, lo chiamiamo venente, perché è da Dio, è una fonte autorevole, tutto il resto rifiutiamolo. Allora, Gabriele, eroe di Dio, o Dio è la mia forza. Lui può anche apparire in sembianze di un uomo, Daniele 8,16 e 9,21, e di lui possiamo leggere anche in Luca 1,19, io sono Gabriele che sto davanti a Dio. Luca 1,19. E sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Poi abbiamo Michele, l'arcangelo Michele, di cui il significato, il significato del suo nome è chi è come Dio. E compare nell'Antico Testamento solo in Daniele, appunto, capitolo 10, verso 13, l'abbiamo già letto. La sua funzione la troviamo descritto nel verso 1 di Daniele 12, dove c'è scritto: in quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà tempo d'angoscia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la Bibbia dà la definizione di quello che Michele è. Daniele 12, il verso 1 è questo. Difensore dei figli del popolo di Dio. Bello capire che Dio ha creato degli angeli che hanno un compito specifico per difenderci, un compito specifico per combattere delle battaglie nel mondo non visibile a favore nostro. Se prendete Apocalisse 19, Il passo adesso, perché questo mi viene adesso, quell'angelo potente, l'apostolo Giovanni, cioè quell'angelo potente di cui tutta la terra viene illuminata dal suo folgore che ha, Giovanni si prostra davanti a lui. Cioè, qui ci rendiamo conto, ed è sicuramente uno dei capi, anche se lì non viene detto il nome, quindi non sappiamo di chi si tratta, però sono esseri potenti. Di questo poi parliamo. Quindi tutti gli altri nomi di arcangeli extracanoniche, tipo Raffaele, Intobia e Enoch, eccetera, sono tutti, tutte cose che noi rifiutiamo. Vediamo che questi arcangeli hanno un compito specifico anche nella storia della salvezza di Dio per l'umanità. Perché in Luca 1,19 abbiamo visto è l'arcangelo Michele che annuncia, no, Gabriele, che annuncia la nascita del Salvatore. Quello momento storico dove Dio manda uno dei suoi angeli per dare inizio a un tempo nuovo, la nascita di Gesù, che poi diventa il tempo della grazia, un nuovo tempo. In Prima Tessalonicesi 4,16 vediamo, c'è scritto, perché il Signore stesso con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo.
Dove?
Prima Tessalonicesi 4,16. Quindi vediamo qui un'altra tappa nella storia della salvezza, dove Dio per gradi progredisce e adesso fa un passo in più. C'è la fine, il tempo della grazia. Un'altra volta un arcangelo con una tromba annuncia questo, facendo risuscitare i morti, tombe si apriranno, quelli che sono morti in Cristo, i loro corpi risusciteranno, si riuniranno con un nuovo corpo, alle loro anime, che nel frattempo erano con il Signore, si uniranno e poi ci sarà che cosa? In cielo? Le nozze dell'agnello, la festa di Dio tra sposa e sposo, sposa la Chiesa, sposo Gesù Cristo, una festa bellissima, grandissima. Questo momento, un altro momento storico annunciato da un arcangelo. Qual è la natura? Punto D. La natura degli angeli. A priori possiamo dire che l'angelo è uno spirito che opera come libero agente individuale. L'angelo è uno spirito che opera come libero agente individuale. Come libero agente individuale. Andiamo adesso a capire che cosa significa questa definizione. A priori, sotto punto 1, parlando della natura degli angeli, quindi 1 di 1, gli angeli sono spiriti. Questa è una nota mia aggiunta adesso. Dio è spirito e perciò ha creato anche noi come che cosa? Cioè, creati come spirito. Che hanno un'anima e vivono in un corpo, ok? Gli angeli sono spirito. Io aggiungerei spontaneamente che hanno un'anima, ma non un corpo. Anche se poi vedremo, possono prendere anche un corpo, sembianze umane addirittura. Comunque, sono spiriti. Ebrei 1,14. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? La Bibbia è chiara qual è il loro compito, il compito degli angeli è che cosa sono? Sono spiriti al servizio di Dio. Ebrei 1,14 era questo. Di due possono assumere le sembianze umane. Quali spiriti possono prendere sembianze umane? Oltre ad esempi dove possiamo dedurre, no, non erano uomini ma erano angeli, tipo in Esodo 18, la storia di Abramo che abbiamo sentito ultimamente, quelli della mia chiesa, e la storia Sodoma e Gomorra, prima erano tre, due poi vanno a Sodoma e Gomorra, uno rimane e Abramo rimane col Signore. Cioè, ora che cominciamo a capire qualcosina in più, comincia a combinare le cose di questi tre. Probabilmente uno era l'angelo del Signore che è rimasto con Abramo, gli altri due li ha mandati a compiere il loro compito. Cioè, questo non c'è scritto così, ma se studiamo queste cose cominciamo a comprendere ciò che sta succedendo nelle varie storie bibliche e cominciano ad avere un significato. Quindi Abramo con chi ha trattato per salvare Sodoma e Gomorra? Con Gesù. Ecco perché ha trovato tutta questa comprensione, tutta la grazia, no? 40, no? 30, no? 10. Ebrei 13,2 è molto chiaro a riguardo, dice: non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Perché possono prendere sembianze umane che tu neanche te ne accorgi che è un essere umano. Soltanto dopo cominci a farti domande. Una storia che per me è stato illuminante era mia madre, ancora non salvata, ma Dio aveva un progetto sulla sua vita. Abbiamo fatto un'escursione, io ero bambino, siamo saliti in montagna e c'era un cocuzzo molto alto su un precipizio. Noi maschi siamo saliti arrampicandoci, lei è rimasta sotto. Che cosa succede? Scendono dei massi, possono scendere delle pietre anche grosse quando qualcuno sale, e chi è sotto è in pericolo. Quindi lei è rimasta là sotto. A un certo punto arriva un uomo, un altro escursionista, e dice a mia madre: guarda qua, quando salgono scendono sempre delle pietre, spostati qua sotto, sotto questo incavo, questa sporgenza, e così sei protetta. Lei si sposta là sotto, non appena è là sotto scende un masso e passa proprio vicino là dove lei era prima, cioè l'avrebbe colpito in pieno. Questo uomo saluta e se ne va. Mia madre, incuriosita, gira intorno a sto cocuzzo e arriva al precipizio e non c'è possibilità di andare da quella parte. Dove se n'è andato questo uomo? Sparito. L'unica spiegazione che è rimasto: Dio ha mandato un angelo per salvare questa donna ancora non figlia di Dio, che doveva diventare figlia di Dio e che doveva fare breccia in una famiglia intera. E così poi è stato. Racconto questo come piccolo esempio, potremmo aggiungere tanti, tanti esempi, basta così, atteniamoci a quello che dice la scrittura. Quindi possono assumere sembianze umane. Tre, hanno una personalità. Gli angeli sono individui pensanti e dotati di una propria volontà, hanno sensazioni e desideri. E tu mi mi dici, ma da dove prendi questa definizione? Luca 15:10. Allora, sono individui pensanti, dotati di una propria volontà e hanno sensazioni e desideri. Luca 15:10, così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Che cosa provano gli angeli quando un essere umano si salva?
Gioia.
Quindi possono avere sensazioni. Bello. E non solo. Poi vedremo nella demonologia di come Satana aveva desideri. Desideri proibiti, ambizioni. Ed è questo che poi a un certo punto l'ha portato alla ribellione, a una volontà di andare contro la volontà di Dio addirittura. Questo ci fa anche capire che l'angelo ha una volontà, che l'angelo ha la possibilità di ubbidire e anche di non ubbidire. Quindi una sua scelta, perciò abbiamo dato la definizione un libero agente di Dio, ok? Non abbiamo motivo di pensare che ci siano ancora cambiamenti, o non sappiamo questa caduta del diavolo con i suoi angeli caduti a quando risale. È evidente che risale prima della creazione del mondo e non sappiamo quanto. Visto i risultati, eccetera. Cioè, io non credo che abbiamo motivo di avere paura di un'altra scissione o di un'altra ribellione, anche perché la scrittura ci consola con questo concetto: due terzi sono a nostro favore. Se questo fosse una cosa relativa, la scrittura non ce lo direbbe in questo modo, ok? Le cose stanno così, quelli che sono stati trascinati sono andati, gli altri sono fedeli. Quattro sono potenti. In potenza gli angeli sono superiori agli uomini. 2 Pietro 2:11, parlando di persone che hanno inventato dottrine strane, che hanno detto cose strane, l'apostolo Pietro dice: mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso. Non possiamo capire tutto il testo, adesso avrebbe bisogno di una spiegazione specifica, ma vediamo qui la dichiarazione dell'apostolo Pietro che gli angeli sono superiori in forza e potenza all'essere umano. 2 Pietro 2:11. 5. Possono manifestarsi gloriosi. Possono manifestarsi gloriosi. Matteo 28:3, alla risurrezione, il suo aspetto era come di folgore, la sua veste bianca come neve. 28:3. E Apocalisse 18:1, ecco quel passo che poco fa ho accennato, Apocalisse 18:1, dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore. Cioè qua ci rendiamo conto della loro gloria, della loro forza, della loro potenza. Questo sarà stato un capo, ok? Però ci fa capire con che essere spirituale abbiamo a che fare. Quindi potenti, gloriosi, ma attenzione, sei, sono umili. Da dove hai preso mo questa pasta? Apocalisse 19:10. Questo angelo di 18:1 porta l'apostolo Giovanni in una serie di rivelazioni riguardo il futuro, dove poi nel capitolo 19, il verso 10 in Apocalisse, l'apostolo Giovanni racconta: io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, sopraffatto dallo splendore di questo angelo e della sua potenza e del messaggio che ha trasmesso all'apostolo Giovanni. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Che cosa fa questo angelo superiore in potenza e gloria all'essere umano? Che cosa fa? Si mette sullo stesso livello dell'apostolo Giovanni, e non solo. Con lui si mette sullo stesso livello anche di quei fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Cioè, quelli che hanno sperimentato Gesù e vivono con Gesù, sono diventati testimoni di Gesù. E questo angelo glorioso, potente, si mette sullo stesso livello di te e me alla fine. Che umiltà! Hanno le idee chiare. Guardati dal farlo. Questo passo per me è anche chiave nel campo della consultazione di anime di morti o di tutto il concetto di santi nella Chiesa Cattolica, dove tu vai, ti prostri, preghi loro, ti inginocchi, vai a baciare, eccetera. Che cosa dice l'angelo? Non accetto la tua adorazione, apostolo Giovanni, cioè San Giovanni per il concetto cattolico, che tu, San Giovanni, io, angelo potente, e gli altri credenti sulla terra siamo sullo stesso livello. Adora Dio. Se adori me, fai idolatria. Ok? Cioè, questo passo è da studiare. Molto forte, molto chiaro. Comunque, umile. Quanto sia potente, glorioso, è umile. Vediamo di tirare ancora qualche minuto. Qual è la loro opera? Quali sono i loro compiti? Sarebbe uno E, opera e compiti.
Come?
Uno E, opera e compiti. L'abbiamo già detto, Ebrei 1:14, al servizio di Dio. Quindi sotto punto 1 sono al servizio di Dio. Sono comandati da Dio per promuovere il suo regno. E non abbiamo un benché minimo accenno ad una nostra autorità sugli angeli. Nemmeno di ordinare loro di svolgere un compito in base a nostre esigenze. Infatti, Gesù, quando viene arrestato, che cosa dice? Matteo 26:53. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Matteo 26:53. Che cosa Gesù dice riguardo agli angeli?
Che deve pregare il Padre.
Deve, potrebbe, volendo, chiedere al Padre che lui mandasse gli angeli. Gesù. E poi senti certe persone che si sono gonfiate, che ordinano agli angeli di fare quello, di fare l'altro. Non è dottrinale questo, non è biblico questo. Gli angeli non sono a nostro ordine. Gli angeli sono rispondono all'ordine di Dio. Ok? Quindi quando andate in certi luoghi, in certe conferenze dove viene comandato all'Arcangelo Michele ora di operare, di intervenire in questa liberazione, in questo spirito di, poi danno anche nomi, non è biblico questo. Gesù stesso non aveva autorità di comandare sugli angeli. Ok? Qua cominciamo a capire in che cosa possiamo andare a capare quando cominciamo con superficialità a gestire, pensare, sviluppare concetti che invece non sono biblici. Parlando di opera e compiti, due sono inviati ai figli di Dio. Ebrei 1,14 abbiamo detto sono mandati a servire. Così l'angelo annuncia a Zaccaria che la sua preghiera è stata esaudita, Luca 1,13. Ma anche nel tempo della Chiesa, quindi dopo l'arrivo della figura dello Spirito Santo in maniera più forte, gli angeli vengono tuttora usati come messaggeri mandati ai figli di Dio. Atti 8,26. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è una strada deserta. E sappiamo la storia poi di Filippo con il cameriere dell'Etiopia. Chi parla a Filippo? Un angelo del Signore. Signore non maiuscolo, un angelo inviato da Gesù. Ok? Quando leggete la Bibbia, leggete l'angelo del Signore, Signore, come è scritto? Se è tutto maiuscolo, deve essere nell'Antico Testamento, perché lì poi ci starebbe Yahweh, lì sarebbe Gesù. Ok? Quando è minuscolo, non è Yahweh, ma Adonai. O Signore, qualsiasi Signore, non è più l'angelo del Signore Yahweh. Ok? Un signore può essere anche un essere superiore a qualcun altro, anche sul livello umano. Poi dipende. A priori nell'Antico Testamento signore viene riferito a Dio in minuscolo, scritto nelle nostre Bibbie, e nella lingua originale sarebbe scritto Adonai, tradotto signore. Ok? No, quello è il Nuovo Testo, Kyrios è greco antico, quello è un'altra cosa. Io sto parlando nell'antico, perché nel nuovo il termine signore non è più differenziato maiuscolo minuscolo, perché non c'è Yahweh, che viene il tetragramma che viene tradotto con signore o eterno in maiuscolo. Ok? Nel Salmo 91 leggiamo: egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie, eccetera. Salmo 91,11. In Luca 16,22 gli angeli portano Lazzaro nel seno d'Abramo. Luca 16,22: avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Una grande consolazione, il concetto, quando il figlio di Dio se ne va da questa terra, gli angeli sono lì ad aspettare. Quando l'anima si separa dal corpo, sono gli angeli a portare l'anima, lo spirito del credente nella presenza del Signore, che dalla risurrezione poi in poi non è più il seno d'Abramo, ma il paradiso anticipato. Ok? Spaventevole invece la testimonianza, a me è successo, ai piedi del letto del moribondo, che guarda tra le persone, cioè tu immaginati, qui sono io e qui c'è un altro, e il moribondo dice, indicando fra queste due persone il vuoto, questi qua brutti sono venuti per me. Ha visto una scena che noi non abbiamo visto, ma il corrispondente di quello che succede per il credente, gli angeli vengono, dall'altra parte sono i demoni che vengono a prendere l'anima e portarla dove? Questo non è testo biblico, ma questa è una deduzione in parallelo a quello che Gesù racconta di Lazzaro e di testimonianza di quello che io ho vissuto. È spaventevole questo pensiero. Bello per noi, perché gli angeli ci stanno aspettando, ci portano alla presenza del Signore. Amen. Tre assegnati, stiamo parlando ancora di opera e compiti, tre assegnati a proteggere. Salmo 91, il verso 9. Poiché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male ti colpirà, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Salmi 91, verso 9, 10 e 11. Angeli mandati a proteggere. Domanda. Abbiamo ciascuno il suo angelo custode? La Bibbia non lo dice in maniera esplicita. Lo possiamo dedurre da questo brano, perché se noi abbiamo detto tu sei il mio rifugio al Signore, allora Lui ha promesso l'angelo di protezione sulla nostra vita. Ma non c'è scritto che è uno assegnato a noi in maniera esplicita, quindi ognuno ha il suo angelo custode. Non l'ho trovato nella Bibbia. È un concetto che abbiamo ereditato dal mondo cattolico. Ok? Mi piace rimanere fermo sulla parola sicura, su quello che la Bibbia dice in maniera esplicita. Amen? 47, sì. Aspetta. Sì. Fermiamoci qui, perché per gli orari che abbiamo, domani continuiamo sullo studio dell'angelologia. Domanda? Come? Quella che ha visto i demoni? No, non l'ha fatta. Abbiamo pregato per quella persona, ma non ha fatto la preghiera di salvezza. Salmo 91, verso 9, poiché tu hai detto, o Signore, è una promessa a questa persona specifica, che è il re Davide, ma noi sappiamo, in base a 2 Corinzi 2, 18-19, che tutte le promesse in Cristo noi le possiamo avere. Ci devo mettere il mio amen, ok?